And
buonasera, benvenuti all'integerrimo Late Night Show, podcast numero 10, siamo qui live dal Nassau. L'Integerrimo è un periodico dedicato al pensiero critico radicale, fondato e diretto da me medesimo, Spartaco Eros Giordano Braciola. Potete trovarlo sul sito WordPress Sor Braciola, scaricando il PDF o ascoltando tutti i podcast direttamente sul vostro cellulare in MP3 o sul canale YouTube. Purtroppo abbiamo come ospite, per forza di cose, Elias e Said. Prego, Elias e Said.
Applauso.
Ma che applauso.
Grazie, grazie.
È il nostro accollo.
Grazie, grazie a tutti. Grazie a tutti e due.
Opinionista di destra per par condicio.
Camerati.
Cominciamo subito con l'editoriale di
stasera. Stasera leggere e leggeremo.
Te la sei preparata prima mentre cacavi.
Prego.
27 marzo 2026, numero 10 dell'Integerrimo, editoriale.
Ci sono.
C'è un limite alla decenza costituzionale. E poi c'è lo spettacolo grottesco di questo fine marzo 2026. Un supplizio quotidiano, un esecutivo autoproclamandosi baluardo della nazione che si svela per ciò che è. Un tragicomico circo di finanza creativa e frequentazioni inconfessabili.
Scusa, scusa, puoi parlare più facile per piacere?
No, perché se c'è...
Ok, va bene.
Non fare bu, cacca, cacca.
Ecco, già sono...
Questa gentaccia ha confuso le istituzioni con un dopolavoro per affaristi spregiudicati. Ora che il castello crolla, speriamo sia l'atto finale di un governo che è solo una punizione divina. Prendiamo l'ex ministra Santanchè. Per anni ci ha impartito lezioni di virtù. Suo modello patriottico? Svuotare le aziende bio, lasciare i dipendenti in strada senza TFR e truffare l'INPS con la cassa integrazione.
Posso dire una cosa? Posso dire?
Sì, un po' troppo, però.
È molto gangster truffare l'INPS. Perché
vero?
Un conto è truffare un anziano.
Sei
un conto è
fucking...
truffare. Li ha truffati tutti gli anziani.
Sì, incredibile. Fucking bad bitch.
Sì, è. Cardi B della nostra politica.
Mi ha fatto perdere. L'INPS con la cassa integrazione del Covid, tra l'altro, non è che era solo la cassa integrazione, facendo pagare lo Stato mentre i lavoratori sgobbavano a tempo pieno nelle scatole cinesi. I paladini della legalità hanno fatto di peggio. Al Ministero della Giustizia l'ex sottosegretario Delmastro ha investito in una bisteccheria romana. L'uomo con le chiavi delle carceri e i segreti del DAP, in affari con i prestanomi del clan camorristico senese. Tra una fiorentina e l'altra, l'olio sfrigolante odorava di riciclaggio. Chiude il deprimente quadretto Gasparri, defenestrato dai suoi stessi colleghi, rottamato dopo i pasticci opachi e i conflitti di interessi legati alla misteriosa Cyber Realm. Hanno scambiato lo stadio per un banco, ma della politica per uno scudo penale, calpestando chi lavora onestamente. Questo non è un progetto politico, è un insulto all'intelligenza del paese. È una disastrosa emorragia istituzionale. L'aria è irrespirabile. Che il sipario cali in fretta su questa farsa, la misura è colma e il paese non ne può davvero più. Di Sor Braciola.
Sono assolutamente d'accordo con lei, il paese non è più degli immigrati, questo è quello che ho carpito dall'articolo, perché vabbè, ok.
C'aveva un criceto che scorreggiava.
No, ho sentito evasione fiscale, falso di bilancio, ma vogliamo parlare dei 35 euro al giorno?
Ancora comunque, quelli, ma comunque, era una storia di 10 anni fa, ancora, cioè ancora...
Mi erode ancora. No, ce l'ho ancora qua.
Cominciamo subito con gli articoli della prima pagina. Pagina 1. titolone fichissimo su il tramonto del petrol dollaro.
È molto figo.
Lo sa cos'è là il petrol dollaro?
È tipo un dollaro sporco.
Di petrolio.
Può essere?
Sì, okay. Proprio quello.
Ok, ma lo sapevo che...
Il conflitto in Asia occidentale ha raggiunto un punto di rottura.
Una cosa, mi scusi. Asia occidentale è un po' un ossimoro, no? Che cosa significa? Cioè, o è Asia o è occidentale, no?
Cioè, l'Asia, tutte le cose hanno un occidente e un oriente, se le prendi...
Rispetto
allo spazio. L'Asia occidentale è dove sta l'Iran, l'Iraq. Non è l'Africa quella.
Ma sono tutti neri, perché come...
Sì, però non è... Vabbè.
Cos'è che c'è
che
lì?
Che pazienza... Questa par condicio. Posso continuare?
No, prego, mi scusi.
Se no faccio come ha fatto cacciare con Bocchino l'altra sera. Il conflitto in Asia occidentale ha raggiunto un punto di rottura geopolitica. L'Iran, attraverso una strategia di guerra asimmetrica, esige il ritiro totale delle forze statunitensi dalla regione e il controllo dello stretto di Hormuz come condizione per la pace. Teheran non punta solo alla vittoria militare, ma mira a smantellare le basi finanziarie americane, imponendo che il petrolio che transita per Hormuz sia scambiato in yuan cinesi anziché in dollari, sfidando direttamente l'egemonia monetaria di Washington. Per Donald Trump assecondare queste richieste è inammissibile. Il controllo statunitense sul commercio petrolifero è il pilastro del sistema del petrol dollaro, che dal 1974 garantisce al biglietto verde lo status di valuta di riserva globale.
Scusa se ti interrompo un'altra volta, mi è venuta in mente questa cosa. Sai come si chiama lo stretto dove fanno sempre techno?
No.
Stretto di Hormuz. Ok, non ci ho pensato molto bene.
Questo
prima di
privilegio esorbitante permette agli Stati Uniti di sostenere enormi deficit commerciali e il bilancio, circa 1.000 miliardi di dollari annui, senza subire la crisi inflattive che colpiscono altri paesi, poiché la necessità globale di dollari per acquistare energia sostiene artificialmente il valore della valuta. Ha capito, eh? No, non lo so che non ha capito. Ah. Messo all'angolo dalla resilienza iraniana e dalla pressione delle elezioni di metà mandato, Trump potrebbe optare per un'escalation distruttiva. L'obiettivo strategico sarebbe colpire le infrastrutture energetiche vitali, come l'isola di Karg, per annientare le capacità produttive dell'Iran e mantenere il controllo regionale attraverso la forza bruta, pur di evitare il collasso del sistema dollarocentrico. Tuttavia, il processo di dedollarizzazione è già in atto, alimentato dalla percezione del dollaro come arma politica dopo il congelamento delle riserve russe. Gli effetti per l'economia americana sarebbero severi. Una minore domanda globale di dollari comporterebbe un aumento di costi di indebitamento per il governo, rendimenti dei titoli del tesoro più alti, una maggiore pressione inflattiva interna e una drastica riduzione della capacità di spesa federale. In sintesi, la perdita del controllo dell'Asia occidentale accelererebbe un declino strutturale che costringerebbe gli Stati Uniti a ridimensionare radicalmente il proprio ruolo globale. Di Roberto Arduino. L'ha lasciato senza parole, immagino. No, non avrò capito niente di quello che diceva questo articolo.
Dopo la cosa della techno vorrei rimanere in silenzio per un po'.
Non era malaccio.
Provo vergogna.
L'ha detta male.
Posso ridirla? Posso ridirla? Facciamo finta che
non... Do il gancio.
Sì, la ringrazio.
Do il gancio. Sì. Dove cavolo era il gancio?
Cioè, c'è scritto...
Allora, forze statunitense nella regione il controllo dello stesso di Hormuz.
Sa come si chiama lo stretto dove fanno sempre techno?
No, come si chiama?
Lo stretto di Hormuz, barabara. Loro sono molto felici,
sì,
di questa battuta.
Gli è piaciuto, hanno esultato.
Scusate ancora, potete uscire quando volete comunque, siete liberi veramente.
Andiamo al secondo articolo. Ciao Stefano, ma se io... No, questo... Aspetta, c'ho un problema di...
Il problema è che è ubriaco, scusatelo. È così, ho questo problemino.
Ho un problema con l'alcol.
Eh sì, è vero.
profitti privati ed esternalizzazioni delle tragedie umane. Leggiamo l'allarte del PAM dell'ONU con la caustica lucidità.
Chissà che cosa c'è al PAM dell'ONU.
Non è il PAM, non è il supermercato, non è il PAM dell'ONU.
No, perché ho scritto qua che poteva esserci tipo tipo delle uova a 8 euro. E poi c'è anche del diritto internazionale a 15 centesimi, perché non vale un cazzo.
Questa è bella, non so se la sai. Beh, mi è piaciuta, bella. Il PAM dell'ONU.
Il PAM dell'ONU.
Non è quello il PAM dell'ONU.
Per cosa sta, se posso?
Il PAM è il Programma Alimentare Mondiale.
Perfetto.
È la FAO, ovviamente. Grazie.
Facciamo un applauso alla regia.
Un applauso a Stefano, grazie.
Cosa regia?
Posso leggere questo articolo? Siamo solo alla prima pagina, andiamo avanti due ore così.
Mi taccio.
Leggiamo l'allarme del PAM dell'ONU con la caustica lucidità di chi osserva da mezzo secolo le ipocrisie del capitale. Corinne Fleischer avverte che 70.000 tonnellate di grano e 30.000 di beni essenziali sono in ostaggio del mare, costringendo i cargo a circumnavigare l'Africa fuggendo dal Mar Rosso. Ecco svelato l'apice logistico del sistema liberal capitalista. Per decenni i corifei del libero mercato ci hanno venduto la globalizzazione come l'infallibile trionfo della razionalità umana. Oggi certifichiamo che la decantata catena di approvvigionamento è un ingranaggio precario, capace di condannare all'inedia milioni di persone nel sud globale al minimo incepparsi di uno snodo marittimo. Le lacrime istituzionali delle Nazioni Unite sono l'ennesima foglia di fico, poiché nell'architettura neoliberista il cibo non è mai un diritto inalienabile, ma una merce sussunta alla spietata legge del profitto. Se deviare la rotta fa lievitare i noli marittimi e i costi assicurativi, erodendo i sacri margini dei monopoli della logistica, il conto finale sarà saldato in carne fresca con la malnutrizione dei dannati della terra. Non siamo di fronte a una fatalità contingente, ma all'intima coerenza di un modo di produzione che privatizza i profitti ed esternalizza le tragedie umane. Mentre il grano vitale stagna negli oceani, notiamo incidentalmente che le armi per foraggiare le guerre imperialiste trovano miracolosamente rotte celeri e sicuri. Finché la via del pane sarà dettata dalla borsa valori, la fame non sarà un'emergenza da risolvere, ma una macabra variabile del bilancio borghese. Di Mario Futuro.
Allora, io ho un hot take. Secondo me, io sono contento che il cibo costi così tanto, perché il cibo è necessario alla vita, e visto che ti serve assolutamente, vuol dire che ti devi impegnare, no? Per ricevere quel cibo. E quindi la società migliore, perché tutti si impegnano per ottenere quel cibo, no? È logico.
Possiamo passare a pagina 2, vergogne nazionali, con la musica. Certe volte proprio non riesco a capire le sue logiche, da dove possano prendere...
Ma è molto chiaro, no?
Radice, proprio. Sì. No, non è chiaro niente. Allora...
Mi scusi, sono un po' denutrito.
Pagina 2, vergogne nazionali. Lo spyware che ti fa la morale, l'ultimo capolavoro dell'intelligence italiana. Il caso Paragon proietta un'ombra inquietante sulle pratiche di spionaggio in Italia. La perizia tecnica condotta dalla polizia postale ha isolato tracce certe di infezione solamente su 3 smartphone. Quello degli attivisti Giuseppe Caccia e Luca Casarini e quelli del direttore di fanpage Francesco Cancellato. Sul loro database WhatsApp sono state individuate alterazioni tipiche dell'azione di Graphite, un insidioso spyware zero click capace di esfiltrare dati crittografati senza che la vittima debba cliccare su alcun link. L'analisi dei log di sistema svela un dato cruciale: gli attacchi sono avvenuti a pochissimi minuti di distanza l'uno dall'altro all'alba del 14 dicembre 2024, confermando che si è trattato di una singola e mirata campagna di infezione. Il vero mistero istituzionale, tuttavia, risiede nelle autorizzazioni. L'accesso ai server dell'AISI ha confermato che le esfiltrazioni a carico degli attivisti erano operazioni svolte nell'ambito di indagini legali autorizzate. Per cancellato, invece, non esiste alcuna traccia, pur essendo stato bersagliato la stessa notte e sfruttando la medesima infrastruttura. Questo vuoto investigativo ha spinto la società israeliana Paragon, produttrice del software, a una mossa drastica. Dopo aver offerto un test tecnico per verificare l'abuso contro il giornalista, scontrandosi con l'inerzia delle autorità italiane, ha deciso di rescindere i contratti per palese violazione dei termini etici che tutelano la stampa. Attualmente le procure indagano per accesso abusivo, ma la domanda resta: se l'intelligence non ha spiato o cancellato usando le stesse reti, chi ha potuto farlo? Se persino un'azienda che vende spyware straccia i contratti appellendosi all'etica, significa che abbiamo superato ogni limite democratico. A questo punto ai cronisti conviene proteggere le fonti tornando ai vecchi segnali di fumo. Se qualcuno prova a intercettarli, quantomeno si sente subito l'odore di Bruciato di Margot Sinatra. Lei si sente spiato?
Allora, intanto non è un
cellulare.
Problema. Non è un problema, perché se non hai nulla da nascondere, certo, non dovresti avere problemi con l'essere spiato. Inoltre, voglio
quindi
dire.
Quindi non capisco perché lei non debba preoccuparsi.
Inoltre, voglio dire, se il signor cancellato non aveva niente da nascondere, perché si chiamava cancellato? Cosa doveva... Ok, andiamo avanti.
Cioè,
il signor cancellato, diciamolo, lo chiedo, il giorno del 14 dicembre del 2024, com'era vestito? Chiedo, no, non è che è giusto poi spiare, però se ti infili con il Rolex, no?
Abbiamo un contributo di uno dei nostri migliori redattori, Susetto Erduro. No, lei non è, lei lo sa che è qui solo come bigaccollo.
Mi scusi.
Abbiamo il video Susetto Erduro che ci ha mandato questi video prodotti da lui questa settimana, dove affronta dei temi molto caldi, per esempio quello, sa che c'è stato un referendum ultimamente?
E quello dell'aborto. Tu?
Sì, quello era quello 75,
ah,
sì.
Okay.
Tra somon non fame, se può essere soltanto due cose, o sei un comunista o sei un bugiardo, perché o lavori o c'hai mezzi di produzione, e se c'hai mezzi di produzione c'hai soldi, fama e gloria e potere, e queste cose tu non le lascerai mai, farai partire guerre, farai partire scandali. Hanno fatti quelli che lavorano nelle guerre, quelli che lavorano, i lavoratori, c'hanno le bombe, i missili, i carri armati, le navi e schiopparde, c'hanno un cazzo, cioè morono e basta i lavoratori, mentre i ricchi magnano. O sei un comunista o sei un bugiardo, per cavoglia stronzate che te devi inventare per convincere il 99% del mondo che te ci vuole la barca e tutti gli altri no. E queste so bugie, so cazzate, che tu sia verde, nero, rosso, destra, sinistra, bianco, arancione, so tutte palle per tenerci l'uni contro gli altri. O lavori o te devi inventare un sacco di cazzate per convincere gli altri che è giusto che te non devi da lavorare.
Allora, io ho comunque mandato delle domande, delle richieste, e cioè io mi sono fatto sentire, adesso vi spiego cosa è successo brevemente. Ho mandato queste domande, queste richieste, ma non sono stato ascoltato in nessun modo, non sono stato ricontattato, zero. Questa premessa è per dirvi che praticamente domenica e lunedì si vota il referendum e io devo dirvi, cioè, anche perché queste cose comunque andrebbero normalizzate, che non mi hanno preso nella mafia, non mi hanno preso nella massoneria, non mi hanno preso i sionisti, non mi hanno preso i nazisti, non mi hanno preso e quindi io voterò no. Cioè, non mi si sono coperti, ho scritto email, ho mandato PEC, niente, non mi hanno risposto mai. Questo è un comportamento veramente, veramente poco professionale. A me non torna nulla e quindi voterò no. Le cose vanno dette.
Ma che se siamo davvero a sorprendere
che stesse persone che depenalizzano lo stupro poi si arrabbiano quando uno dice no? Ci stiamo veramente sorprendendo?
Non ci hanno fatto vincere il referendum, ha vinto il no. Non gli è andato bene che abbiamo provato a fare un colpo di stato mascherandolo da referendum dopo 4 anni di servizi politici completamente inesistenti. Ma perché gli italiani non ci ascoltano?
E grazie a Susietto Erduro per questo contributo.
Io ovviamente sono di opinioni diametralmente opposte a quelle di Susietto. L'unica argomentazione solida che posso utilizzare contro di lui è brutto.
Lo so, sempre.
Ah, volevo dire però, su una cosa sono d'accordo, no e no, ok? No e no. E questa cosa deve essere chiara a tutti, specialmente... anche se mi chiedi che vuoi assolutamente uscire perché non ti piace stare in cantina, perché è spaventosa, perché è buia, perché è umida, no e no, ok? Un esempio a caso ovviamente non ho.
L'importante secondo me è non darle corda a lei.
Tagliamo che ho riso perché sono troppo misterioso per ridere, ok? Mi ha fatto molto ridere, però
la rifaccio che non ride.
La rifacciamo.
Sai che secondo me è importante per lei. È importante non darle corda. Non ce l'abbiamo fatta.
Troppo bella.
Un'ultima volta. Non darle corda. Elettori in fuga e falangi in Macedonia. C'è stato il referendum, ma la sinistra grida alla vittoria. Ma il nostro Saverio Cacas ha scritto questo articolo che ci fa un po' rivedere i risultati di questo referendum. Elettori in fuga e falangi macedoni, decodifica di un fallimento progressista.
Le falangi sono i diti, no?
Sì, proprio quelli. Guardando la tabella, la traduzione del freddo burocratese politologico alla cruda realtà dei fatti è impietosa. Partiamo dal fronte del sì. La destra, una meravigliosa, granitica e noiosissima falange macedone, che si voti per il Parlamento, per l'amministratore di condominio, loro ci sono. I dati parlano di elettorato istituzionalizzato, che in italiano corrente significa fedeltà cieca. All'interno dello schieramento si rubano i voti a vicenda a seconda di chi strilla più forte in TV, ma il montepremi totale non si sposta di un millimetro. Insomma, deviazioni standard da sotterra e ritenzione massima per un blocco d'acciaio. Dall'altra parte c'è il fronte del no, ma chiamarlo elettorato è un complimento generoso. È più che altro un enorme gruppo di autoaiuto ansioso, un flash mob costringente che si materializza dal nulla per tentare di salvare il salvabile, con volatilità alle stelle e fedeltà partitica non pervenuta. E qui arriva il capolavoro comico. Ben 2,5 milioni di elettori si sono svegliati dal letargo per il referendum del 2026. Anime in pena che condividono i sacri valori progressisti, ma che guardando la disastrosa offerta del centro-sinistra preferirebbero il cilicio piuttosto che votarli alle elezioni ordinarie. Gli accademici lo chiamano fallimento del linkage. In parole povere, l'elite progressista vive su Marte e non sa intercettare il proprio bacino naturale. Questa massa latente resta comodamente sul divano finché non sento odore di apocalisse costituzionale e minaccia all'antifascismo. La morale? Il trionfo del no non è certo una vittoria dei partiti di sinistra, bensì l'urlo disperato di un elettorato orfano che sa benissimo cosa odia, ma non ha letteralmente nessuno da votare al governo. Il centro-sinistra compie l'ennesimo capolavoro strategico. Riesce nell'impresa titanica di non farsi votare dai suoi stessi elettori. Complimenti vivissimi a tutti.
Grazie.
anche a lei.
Anch'io, grazie.
A tutti.
E volevo ringraziarla anche perché non sentivo dal 2016 il termine flash mob. È stato un bel revival. Grazie.
Andiamo con la pagina 3, vergogne internazionali. Dall'ultimo, non so se l'hanno dato, ma dall'ultima volta che ci siamo visti è scoppiata una guerra.
Non
sa niente.
Non sono su LinkedIn, quindi non vedo.
500 miliardi di dollaroni, l'arsenale della libertà. Dopo mezzo secolo a esportare democrazia a suon di bombe, l'egemone a stelle e strisce si accorge di aver svuotato la dispensa. Gli allarmi del Pentagono sulla carenza di munizioni.
Cosa hai detto, bombe? Hai detto bombe? Si fuma?
Dio.
Mi sono distratto, scusatemi. No, continua.
Dopo mezzo secolo a esportare democrazia a suon di bombe, l'egemone a stelle e strisce si accorge di aver svuotato la dispensa. Gli allarmi del Pentagono sulla carenza di munizioni offrono una radiografia perfetta della nevrosi del tardo imperialismo. L'Iran è il pretesto del momento, il vero spauracchio che fa salivare gli azionisti dell'industria bellica. Resta sempre la Cina. Ho sbagliato tutto.
Aspetta, allora posso fare un commento in mezzo? Perché se cambio un attimo il testo, è dopo mezza giornata ad esportare felicità a suon di bombe, il tossico a stelle e strisce si accorge di aver svuotato la dispensa. Vedi che ci sta molto bene? Cioè, se solo cambi qualche elemento, è la nostra giornata di oggi, no?
Cioè, io stasera non la seguo a lei.
Guarda, mi muto.
Sì, si muta un attimo, è anche un po'.
Non riesco, sono così incompetente che non riesco neanche a fare.
Non c'è, probabilmente
sto semplicemente in silenzio.
Non c'è un bottone, sì. Cerchi di fare quello. L'Iran è il pretesto del momento. Il vero sparacchio che fa salivare gli azionisti dell'industria bellica resta sempre la Cina. Il paradosso storico è lampante. L'America, patria del libero mercato, osserva terrorizzata la base industriale cinese che, mossa da ferrea pianificazione, sforna missili ipersonici e sciami di droni. Di fronte alla vulnerabilità della prima catena di isole, l'avamposto armato USA nel Pacifico, la ricetta di Washington è la solita: fiumi di denaro pubblico al settore privato. Apprendiamo così degli sforzi dell'era Trump e del Consiglio per l'accelerazione delle munizioni. L'obiettivo di Steve Feinberg è snellire la burocrazia, tradotto in materialismo, sveltire il trasferimento di miliardi dei contribuenti ai monopoli privati per sfornare missili JSSM, SM-6 e Patriot. Lo chiamano arsenale della libertà. Una libertà che evidentemente si quota a Wall Street. Il capolavoro è però la visione a lungo termine. Un aumento del bilancio militare di 500 miliardi per il 2027. Risorse sottratte al sociale per finanziare l'hellscape, paesaggio infernale. Il piano dell'ammiraglio Paparo, si chiama Paparo questo gioco. Paparo, farite. Il piano dell'ammiraglio Paparo per saturare di distruzione lo stretto di Taiwan. E la logica del capitale militarizzato, l'accumulazione passa per la scientifica pianificazione di un inferno sulla Terra, di Rodolfo Persico.
Morte Taiwan! Morte Taiwan! E Paparo parla così. Parla con
Paparo,
morte Taiwan.
No, Paparo è morte alla Cina, no? Paparo lo difende.
Vabbè, io non so le informazioni.
Lei non ha capito niente.
A me faccia fare i suoni, ma.
Appena ho detto Paparo,
sì, si è iniziato a pensare.
Paparo.
Sì, no.
Passiamo ora a. Sa che si è dimesso il capo dell'antiterrorismo interno degli Stati Uniti dell'America?
No, perché ho smesso, sono fuori dal mercato, quindi non ho dove.
Reato di leso imperialismo, l'improvvisa onestà del falco MAGA. Nel teatro dell'assurdo della politica estera di Washington, l'ultimo atto ha per protagonista un attore inatteso, Joseph Kent, direttore del NCTA, sì, da luglio 2025, ex berretto verde e volto dell'estremismo MAGA. Kent si è dimesso il 17 marzo 2026. Il motivo? Un rigurgito di coscienza di fronte all'ennesima avventura bellica del capitale statunitense, la guerra all'Iran. Con una lettera su X, questa cosa che uno, cioè tu mandi le dimissioni dal governo americano su X.
Cosa devono fare? Usare piccione viaggiatore? Cioè comunque...
Sì. Cioè, sarebbe più serio.
È vero.
Kent ha stracciato il velo di conformismo dell'amministrazione Trump bis, dichiarando ciò che qualsiasi analista marxista è ovvio da tempo: l'Iran non è una minaccia imminente. Questa guerra, accusa l'ex fedelissimo, è un prodotto fabbricato a tavolino, figlio delle pressioni di Israele e delle lobby negli USA, giustificato a suon di disinformazione. Un copione utile solo a lubrificare i dividendi del complesso militare industriale.
Ha detto lubrificare.
Lubrifica, cioè... hai 12 anni. C'è un'amara tragedia materiale in questa lucidità. Kent è un Gold Star Husband. Sua moglie Shannon morì in Siria nel 2019, vittima dell'ISIS. Certo, oops. Ma prima ancora carne da cannone di quella logica imperialista che egli oggi denuncia a gran voce. La reazione... Stavi facendo una battuta?
Mi stavo scusando.
Ok. La reazione del sistema è un capolavoro di meccanica reazionaria. Trump lo liquida come debole sulla sicurezza. I falchi festeggiano e i democratici, l'altra faccia della medaglia, liberal capitalista, annuiscono timidi. Ma la vera risposta dell'apparato arriva il 20 marzo. Spunta un'indagine dell'FBI contro Kent per aver diffuso informazioni classificate. La solita inchiesta a orologeria. Quando la verità svela l'ipocrisia sulla guerra imperialista, chi dissente smette di essere patriota e diventa criminale. Così l'impero continua a divorare i propri figli pur di tutelare il profitto privato. Di Gian Maria Plausibile. Quando deve parlare lei non parla, cioè lei mi interrompe durante gli articoli e quando finisco, che avrebbe quei 5 secondi per dire la sua stupidaggine, se ne sta zitto.
Allora, sarò totalmente onesto, ho smesso di ascoltare a un certo punto, però ho sentito Kent che è Superman, no? Cioè stanno facendo un remake?
No,
appena uscito.
Questo era Clark Kent Paparo.
Paparo?
Sì. Che sono fa Clark Kent Paparo?
Non so.
Continuiamo con Cuba. Lo sa dov'è Cuba?
Mi è venuto in mente, però ho deciso di resistere. E si trova in Sud America?
No.
In Centro America.
Bravo. Allora.
Era per scherzo quella di prima.
Cuba, la pedagogia della coercizione. C'è una parola che l'Occidente pronuncia con l'aria innocua di chi discute di dazi sulle arance: embargo. Tecnica neutra, quasi amministrativa, e invece no. Nel caso di Cuba è un'arma, una macchina di pressione calibrata, un assedio prolungato che dura da oltre mezzo secolo e che pretende con ostinazione burocratica di piegare un'intera società per via asfittica. Il meccanismo è semplice nella sua brutalità. Si restringe l'accesso al credito, si sabotano le catene di approvvigionamento, si puniscono le transizioni, si scoraggia ogni investimento. Poi si osserva con sopracciglio alzato e tono da editorialista civilizzato il risultato: scaffali vuoti, blackout, ospedali in affanno. E si conclude con impeccabile ipocrisia che il problema è il socialismo. È qui che l'operazione diventa grottesca, perché l'embargo non è il contesto, è il dispositivo. Non accompagna la crisi, la produce, la modella, la radicalizza. È progettato per trasformare ogni disfunzione in prova d'accusa, ogni carenza in argomento politico, ogni difficoltà quotidiana in erosione del consenso. non un effetto collaterale, ma una strategia dichiarata nella sua sostanza, seppur negata nel lessico. Così Cuba viene narrata come un fallimento endogeno, un laboratorio imploso sotto il peso delle proprie contraddizioni, mentre si omette con cura chirurgica il dato essenziale. Nessun sistema, per quanto imperfetto, può essere valutato in condizioni di strangolamento permanente. Il resto è propaganda travestita da analisi. E allora il paradosso si svela. Si invoca la libertà mentre si costruisce la penuria. Si predica il pluralismo mentre si impone l'isolamento. Si denuncia l'inefficienza mentre la si alimenta con metodo scientifico. Più che una politica estera, è una pedagogia della coercizione, applicata con rigore, raccontata con pudore e giustificata con la consueta morale e geometria variabile. Un lungo assedio che trasforma la sopravvivenza in una colpa da espiare. Di Emilio Fido.
L'ennesima prova che
cosa
il
sta facendo? Scusi, ma dove pensa di... Metta giù quelle...
Devo rispondere che è tipo... Pronto?
Una gag?
No, sai... sta arrivando un controllo, era Nicolò dell'AIX, dice che sta arrivando Matteo Lepore con i vigili, i pompieri e il Mossad.
A controllare, senti, metti il continua un attimo tu la registrazione, per favore.
Ok,
fai a vedere un attimo,
però ho già appurato di non saper leggere. Ok, allora,
non possiamo stoppare, quindi vai avanti, ci provo, dai. Ciao,
è bellissimo da qua. Allora proviamo a leggere l'articolo. Dove eravamo rimasti? No, allora, no, è comparso uno schermo. Ah, devo ignorare lo schermo. Ok, far finta di non stare leggendo lo schermo. Ok. Allora, top 3 motivi per cui amo lo Stato di Israele. Ok. Alla terza posizione abbiamo genocidio e apartheid, perché non lo fanno, non l'hanno mai fatto. E in verità è successo solo una volta nella storia e non è mai più risuccesso, anche perché genocidio 2026 sta per uscire GTA 6. Ok, dai, siamo realistici. Ok, è come se tipo l'Italia riportasse il feudalesimo e facesse tipo il Granducato di Milano 2, no, hai capito? Un posto dove i borghesi vanno e si riuniscono per evitare le responsabilità sociali e la tassazione. No, sarebbe ridicolo. No, è come se gli statunitensi tipo facessero un attacco al Sud America già fatto, no? No, è una roba. Ah, voglio mandare alla telecamera un messaggio di solidarietà al Venezuela. Mi raccomando, ragazzi, tenete duro. Ma duro, proprio. Mi raccomando. E ricordatevi che voi in questo conflitto siete le vittime, non avete colpe. E sono sicuro che in qualche modo ne uscirete, perché siete pieni di risorse. Quindi, veramente. Buona fortuna. Allora, alla seconda posizione abbiamo dei motivi per cui amo lo Stato di Israele. Si sente? Bracciola, resisti, ti prego. Il modo in cui hanno, diciamo, popolarizzato il termine antisemitismo. Diciamo, hanno aumentato un po' la percentuale di... mi piace perché... una tecnica che ho utilizzato sempre anch'io, quella di appena un'interazione sociale va male, ho fatto qualcosa? Ho un problema? Devo risolvere dei problemi? Devo andare in terapia? No, il tipo è razzista, finito, risolto. Risolto, no? Non c'è bisogno di fare introspezione se tutti gli altri sono delle merde. Quindi, e alla prima posizione dei motivi per cui amo lo Stato di Israele. E abbiamo il monopolio assoluto che hanno sulla taina, bastardo il signore. Allora, grazie veramente, perché visto che non devo boicottare lo Stato di Israele, posso trovare questa taina al supermercato e posso comprarla, ed è un bene che io possa comprarla, perché sono vegetariano e con la taina si fa l'hummus, e con l'hummus ci fai tipo tre quarti delle proteine che ti servono da vegetariano. Se dovessi boicottare, cosa che non faccio, se dovessi boicottare i prodotti israeliani, non potrei più fare l'hummus perché non potrei più comprare la taina, e quindi Israele riuscirebbe a denutrire una persona a 3000 km di distanza, record mondiale penso. E questi erano i motivi per cui amo lo Stato di Israele, quindi vi prego, liberate Sor Bracciola, vi prego, perché non posso più mantenere l'attenzione.
No, posso.
Per fortuna. Posso rimanere qua?
No.
Ok.
No, spero sei riuscito a fare... a intrattenere in qualche maniera la situazione. Io
vi è piaciuto? Io. Dite sì, Israele. No, non importa, non importa.
Mi sono perso. Ah no, siamo. Ah, comunque tutto a posto, Stefano. Ho pagato. Sì, quelli tanto appena vedono i soldi, tutti uguali.
No, vabbè.
Pagina 4.
Mi dissocio da questa cosa.
Cult. Cultura e soft power. Te lo sei imparato che cos'è il soft power in questo mese e mezzo?
Soft power è come chiamo il mio pene.
Ok. E andiamo, dopo questa battuta proprio di tenore... Così.
Taglia, questo taglia.
No, questa te la tengo tutta. Andiamo a vedere...
quello che dice la mia tipa, questo lo tengo tutto.
Poco prima, sì, poi prima di questo intervento è perfetto.
È finito, basta.
Intervento del Type 1, 5 passi per la decostruzione e l'abbattimento dei pregiudizi sistemici.
5 cose che noi uomini dobbiamo fare per rendere il mondo un posto migliore. 1. Stare zitti e metterci in ascolto, senza interrompere, senza parlare sopra, senza sovrastare. Lasciare entrare l'informazione, respirare e riattivare quel processo per noi uomini assai misterioso chiamato pensiero critico, ma tutto sempre comunque tenendo la bocca rigorosamente. 2. Smettere di guardare i porno che nella stragrande maggioranza delle categorie sono contenuti che veicolano messaggi estremamente problematici, quasi sempre indirizzati a noi uomini, normalizzando dinamiche di violenza e potere che non ci educano al consenso. 3. Andare in terapia. In Italia il rapporto tra donne e uomini in terapia è di 7 a 3, chissà come mai. E non diciamo la stronzata che non abbiamo i soldi perché è una scusa. Non abbiamo la volontà di guardarci dentro e metterci in discussione. 4. Studiare il transfemminismo intersezionale. Rimboccarci le manicucce, prendere i libri, leggerli, studiarli e dibatterne tra di noi. 5. Stare zitti.
Oh, sembra che il messaggio è arrivato.
Cioè, hanno fatto il femminismo anche per i trans. Ma che cazzo, scusami.
Cosa?
Transfemminismo, hanno fatto il femminismo per i trans. Ma che cazzo, dai.
Non lo capisci tu,
eh?
Non ne sai. Possiamo rimettere la musica? Non ne sai di transfemminismo intersezionale?
Intersezionali? No.
Studialo, te lo sta dicendo. Che ti ha detto Type 1? Studia.
Non ho ascoltato.
Tu perché appena attaccato il porno sei scappato.
Però okay. Cioè, ma non per l'opinione, è che non c'era sotto al video un video di Subway Surfer, quindi non aveva di Subway Surfer. Hai presente i video di Subway Surfer con cui Cioè, tipo, i video sono divisi in due parti. Sopra c'è il video effettivo e sotto c'è un altro video per mantenere l'attenzione. Se tu non mi metti quelle cose lì, io non posso stare qua. Cioè, io non posso lavorare così, capito? Ok?
Sì, quindi te ne vai?
No, no.
Ah, no, per carità, sia mai.
No.
Oh, adesso, sa che è successo? Praticamente no. C'era una petroliera russa nel Mediterraneo. È stata attaccata da un drone, che non si sa che di che sia il drone ucraino. Il problema è che questa petroliera adesso è alla deriva.
Perché... Era già alla...
Eh?
Tecnicamente era già alla deriva.
No, alla deriva è quando non hai il controllo, si dice alla deriva. Quando... Alla deriva significa che non hai il controllo della nave.
Non voglio discutere con lei.
Non c'è... Allora perché
mi scusi,
comincia?
Mi scusi.
Ok. Cosa che probabilmente succederà a tantissime di quelle centinaia di petroliere che sono fesse nello stesso di, nello stretto di
Hormuz, Barabaratuns,
Tuns, Tuns. Esatto. Il drago d'acciaio e il mare che trema.
Bello, figo.
C'era una volta nel cuore azzurro del Mediterraneo un mostro d'acciaio senza bandiera. Una creatura di ruggine e segreti, una nave fantasma col ventre gonfio di un respiro velenoso, il gas liquido. Nata nel nord, questa bestia scivolava silente sulle onde, finché un drone, uccello di ferro figlio della guerra, non l'ha colpito dritto nel cuore.
Ecco, questo è un linguaggio già più adatto alla mia
demografica. Ce la puoi fare?
Ringrazio.
Col fuoco che danzava sul ponte, i marinai terrorizzati hanno abbandonato il mostro. Come soldatini in fuga da una scatola in fiamme, si sono salvati lasciando la creatura a vagare cieca tra le correnti. L'uomo fugge, ma il mare resta e trema. Oggi questa balena ferita ignora le mappe e danza un valzer macabro dettato dal vento. Avvistata a 30 miglia a sud di Linosa, si trascina ora verso la Libia. Una scia di fumo nero sporca l'orizzonte, mentre i guardiani del mare l'osservano lontani, timorosi del suo alito esplosivo. Cosa accadrà se il ventre di questa creatura dovesse spalancarsi? A differenza del petrolio, il gas è invisibile. In caso di fuoriuscita, innescherebbe un'esplosione fredda, poiché il gas criogenico congelerebbe ogni forma di vita all'istante. Caserebbe poi un soffocamento, creando una nuvola pesante capace di rubare l'ossigeno a pesci e uccelli. Infine, salendo verso il cielo, genererebbe un mantello di calore, un velo soffocante per l'intero pianeta. Questi giganti sono macigni della guerra gettati in mare. Ogni conflitto è una pietra che innesca tsunami di distruzione in ogni dove. Siamo come bambini che giocano con i fiammiferi in una biblioteca. Causiamo danni irreparabili a un regno che credevamo eterno. I draghi di oggi li abbiamo costruiti noi e ora vagano senza meta nel nostro specchio più prezioso. Di Margot Sinatra.
Wow. Che bella storia, c'è un lieto fine questa
no.
storia.
No, vabbè, l'estinzione. Quella,
speriamo.
No, no. Le speravano sperare nell'estinzione è una roba da genetica nazista, se lo ricordi.
Okay, sono...
Ogni volta che i suoi amici dicono viva l'estinzione.
Sono di destra comunque, sono ancora
posto.
Di destra. Insomma.
Andiamo con l'ultimo articolo di questa sera. Coca colonizzazione addio. Altro che soft power. Vuole fare un'altra battuta sul soft power che le vengono bene?
No, coca colonizzazione è quando ti metti una Coca-Cola nel culo. Perché coca colon.
Quella è coca colon coca colon.
Coca colon
non inizzazione, giusto. Bella, mazza, è stato...
Beh, non è che escono tutte con il buco, eh?
Però, minchia, brava, bella questa. Bravo, bravo, scemo. Avete presente il soft power?
Siamo amici.
Quella roba... Ma no, aspetta, che cosa hanno udito le mie orecchie?
Dai, siamo amici.
Allora, avete presente il soft power? quella roba per cui gli Stati Uniti ci ribambiscono con Hollywood e il Giappone ci conquista con i manga? Ora hai capito che cos'è il soft power?
Manga, sì sì, quelli con le bambine.
Sì, niente, lei è proprio incorreggibile coglione proprio. Ecco, stando alle classifiche, la Cina oggi è al secondo posto al mondo per influenza culturale. Ma se ci pensi un attimo, qual è il simbolo del soft power cinese? Un cane robot con appeso un peluche di Labubu? I droni per le consegne e le auto che si guidano da sole? Altro che soft, questo è hard power industriale puro e crudo. E chi ha bisogno di altro? Mentre Corea e Giappone si sono dovuti mettere a tavolino per esportare il K-pop e anime pur di salvare le loro economie in crisi, la Cina fa film di animazione campioni di incassi storici che si guardano quasi solo la Cina. E fanno benissimo. Con un mercato interno sconfinato, ma chi glielo fa fare di snaturare le loro opere millenarie piene di spiriti e dilemmi morali complessi solo per accontentare noi occidentali abituati all'eroe col mantello americano che salva il mondo col sorriso? Il vero genio indiscusso di questa storia è l'intellettuale Wang Huning. Già negli anni 90 aveva capito tutto l'inganno. L'Occidente usa la cultura per fare coca-colonizzazione e importare egemonia. Così Wang ha tirato il freno a mano. Dobbiamo difendere la nostra sovranità culturale. Ed ecco spiegato perché la Cina rimbalza e blocca film occidentali come Shang-Chi o le serie Netflix de Il problema dei tre corpi. E hanno perfettamente ragione. Ma perché mai dovrebbero farsi riscrivere la loro identità o farsi spiegare cosa significa essere cinesi da sceneggiatori americani che prendono un romanzo cinese e si mettono protagonisti che vivono a Londra? Insomma, mentre noi altri ci illudiamo di esportare valori universali a colpi di serie TV, i cinesi proteggono furbamente la loro identità, non si fanno abbindolare e intanto ci conquistano vendendoci le auto elettriche. Geniali, pragmatici e assolutamente inattaccabili. Di Sor Braciola.
Mi chieda se sono d'accordo con questo articolo.
È d'accordo con questo articolo?
Ni. How?
Wow.
Ci ho messo tutto il tempo dell'articolo per.
Sentito, ma quindi non per neanche l'ha sentito che l'articolo. Poi no, non ha capito, no, ancora non ha capito che cos'è soft
Shang-Chi?
Power. Ha sentito solo Shang-Chi.
Shang-Chi è un bel film. Dovrebbero vederlo tutti.
Brutto.
Il problema dei tre corpi non sono riuscito a vederlo perché c'erano troppi cinesi e non capivo chi era il protagonista. Non è neanche una battuta, sarò onesto.
Questa era pura onestà. Per oggi abbiamo finito. Lei ha qualcosa
è
da
finito.
Aggiungere per questa puntata del Late Night Show?
Vorrei dire che non so nulla del rapimento di Aldo Moro, quindi è inutile che continuate a chiedere. E niente, grazie mille, buona serata a tutti.
Grazie, buona serata a tutti. L'Incergerimo lo potete trovare su sorbraciola.wordpress.com. Potete scaricare tutti i PDF e stamparveli a casetta con la vostra stampante, perché è importante che questa informazione venga letta su carta. L'Integerrimo è un giornale cartaceo del Novecento che abborra tutta la mediatica moderna. Abborra.
Ok.
Tutta la mediatica moderna dei social network che ci è stata imposta da aziende multimiliardarie americane che non hanno nessun senso. Se non riuscite a leggere 1700 battute sul carta, probabilmente il problema è tuo. È tutto tuo.
La porra.
Cosa?
No, niente, continuo.
Un'ultima cosa, volevo dire Hormuz.
Barabara, tunz, tunz, tunz.
Buonanotte a tutti.
Grazie, grazie, buonanotte.